Partemos.
Sì. Buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello. Suini Claudio,
presente.
Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, presente. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, assente giustificato. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino,
presente.
Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, presente. Presenti 17, assenti 1. Allora, iniziamo con le comunicazioni del Presidente. In realtà io volevo, se siete d'accordo, chiedere un minuto di silenzio per due amministratori che sono venuti recentemente a mancare. Sto parlando di Fulvio Bonfanti, sindaco di Nogaredo, e recentemente Casimiro Margoni, presidente del Consiglio Comunale di Avio. Vi chiederei di alzarvi in piedi e mantenere un minuto di silenzio. Bene. Possiamo proseguire con le comunicazioni del sindaco. Do la parola al sindaco.
Ok. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, alcune veloci comunicazioni. Vabbè, questa sera vedete che è assente l'assessore Gatti, il quale voleva parlarvi velocemente di quella centralina. Avete presente, ne aveva accennato l'altra volta, se ricordo bene, centralina che per i valori, per il controllo dei valori dell'aria, che abbiamo chiesto alla provincia di posizionare in località Santa Lucia. Ripetutamente nel corso degli anni ogni tanto viene posizionata appunto nel territorio lense per verificare i valori appunto dell'atmosfera. Adesso sarà posata appunto lì nel parchetto di Santa Lucia, quindi insomma a breve avremo anche i risultati dei valori dell'aria che l'avevamo presentati qualche anno fa a Chizzola, non so se vi ricordate. Comunque sempre un monitoraggio molto interessante. Un'altra comunicazione riguarda, vabbè, il Giro d'Italia. Allora, velocemente, presumo abbiate visto tutti che è stato insomma un ottimo successo per la nostra realtà territoriale. Credo che una tappa così sarà ricordata sicuramente negli annali, anche perché è stata più volte ripetutamente citata in TV, nelle varie televisioni nazionali, sui giornali. La sega di A, la sega di A è rimbalzata un po' ovunque. Anche oggi un amico giornalista mi ha detto che, parlando con una sua collega di Sky, hanno ritenuto la tappa della Sega di Ala come la più bella in assoluto di questo Giro d'Italia, insomma 2021. Per cui per noi un orgoglio infinito, anche perché ci è stato ricordato che erano collegate 198 paesi e circa stimati 800 milioni di telespettatori, per cui insomma veramente siamo stati visti ovunque. Una giornata splendida anche dal punto di vista meteorologico, siamo stati estremamente fortunati, bisogna riconoscerlo. Una stima di circa 25.000 persone, è andato tutto bene, è un'ottima organizzazione, abbiamo ricevuto i complimenti anche per quanto fatto qua ad Ala, per quanto abbiamo allestito, per cui lasciate ringraziare ancora chi ha dato una mano per realizzare tutto ciò, perché da qualche mese che si stava lavorando, per cui in primis i nostri collaboratori, l'ufficio attività culturale, il cantiere comunale, gli uffici tutti che hanno prodotto documenti e quant'altro necessario. Il SOVA della provincia autonoma di Trento, il servizio ripristino che ci ha aiutato in tutti quegli allestimenti magnifici che avete visto in giro, tutti i volontari che anche si sono prestati per la viabilità, la Turiscop per quanto riguarda l'ospitalità data al mondo della stampa, insomma veramente è stata una sinergia veramente bella, i balconi fioriti, tutte le vetrine, insomma è stato un bel momento di partecipazione. Abbiamo visto anche in questi giorni che mi hanno detto che la strada della Sega è tuttora frequentata da ciclisti che vanno su e giù per provare quella grande tappa, una tappa insomma ricordo che ci sono delle salite oltre il 26%, perché è considerato come una delle più pendenti d'Europa, per cui insomma è stato un bel momento per noi sicuramente, per la nostra città, e speriamo che possa diventare una ripetizione ogni qualche anno che venga rifatta questa tappa, perché veramente è stata una cosa da ricordare, per cui veramente una felicità per tutti noi. Questa è la prima cosa che vi volevo dire. Dopodiché altre due veloci comunicazioni che riguardano un po' il futuro, no? Abbiamo un futuro estivo dei nostri eventi, abbiamo presentato qualche giorno fa la stagione teatrale, e la stagione teatrale è un po' diversa dal solito, sapete che noi normalmente la stagione teatrale per noi parte nell'autunno, no? Quest'anno abbiamo anticipato tutto perché chiaramente vogliamo portare la gente all'esterno. Noi abbiamo il teatro in corso, sapete che sono in corso dei lavori di ristrutturazione del nostro teatro, quindi non è agibile, in ogni caso non poteva essere utilizzato pienamente causa Covid ovviamente, quindi si era già deciso da tempo di portare il teatro fuori, il teatro all'esterno. Il teatro del teatro sarà il cortile di Palazzo Taddei, che ha una cornice stupenda, per cui insomma sicuramente sarà apprezzata questa stagione, che parte già la settimana prossima. Ecco, l'abbiamo chiamata questa volta appunto ritorno in scena. Siamo tra i primi a partire con le manifestazioni all'esterno, come eravamo anche l'anno scorso, per la verità, perché siamo stati i primi a portare delle rappresentazioni teatrali all'esterno. E questo è importante, uno, perché vogliamo ridare alla nostra gente la voglia di uscire, vogliamo riportare il teatro, la cultura, gli eventi nelle nostre case. Due, anche per poter dare possibilità a un mondo che ha sofferto tantissimo, no? nella pandemia, il mondo degli attori, delle persone che vivono calcando le scene, chiaramente che non hanno potuto esprimersi, per cui quest'anno appunto partiamo in anticipo. La stagione parte dall'11 giugno, arriverà fino al 20 agosto, per cui insomma tantissime rappresentazioni. Noi per la verità siamo già partiti da qualche settimana, perché abbiamo fatto il teatro ragazzi. Abbiamo fatto una rappresentazione alla scuola di Serravalle, per i bimbi appunto delle elementari di Serravalle, nel cortile ovviamente, nel piazzale, ed è stata fatta una rappresentazione la settimana scorsa nel piazzale delle scuole elementari qua di Ala, con le classi prima e seconde, quarte prima, seconda, terza e quinta, se ricordo bene, vabbè, comunque insomma solamente una classe mancava. È stato apprezzato, la rappresentazione teatrale è stata fatta insieme al Coordinamento Teatrale Trentino, sapete che è il nostro partner, no? negli eventi, e con il collettivo Clochard di Mori, che appunto quest'anno ci supporta nelle rappresentazioni. La prima, dicevo, è l'11 giugno, il programma l'avrete visto, ed è con Michela Murgia, una grande attrice, per cui le prenotazioni si possono fare all'ufficio attività culturali e per le prossime anche presso la cassa rurale, per cui insomma ripartiamo bene, come ripartiamo anche, abbiamo fatto anche una rappresentazione teatrale al Taddei, sempre in attesa del Giro d'Italia, dedicata a Gimondi, anche è stata molto apprezzata, è molto bella sinceramente. E Città di Velluto, anche lì adesso partiremo. Quest'anno abbiamo cambiato un po' paradigma, ovviamente sempre pensando al momento che stiamo vivendo, chiaramente. Però abbiamo allungato, diciamo che abbiamo cambiato un po' pelle. Lo chiamiamo festival d'incontro, questo anche perché i nostri uffici hanno partecipato a un, a un bando del Ministero della Cultura, BIMAC, se ricordo bene il nome, dove si doveva presentare appunto il festival, un festival di incontro e di eventi che le città e i borghi propongono. Noi proponiamo quindi degli eventi che a partire da giugno con la stagione teatrale arriveranno fino ad agosto, e dove facciamo incontrare, l'abbiamo chiamato un po' così, il titolo sarà, Scienze e arti tra barocco e contemporaneo, rigenerazioni, perché chiaramente si rigenera e si riparte. Ed è Città di Velluto incontra Città di Musica. Quest'anno facciamo tutto insieme, Città di Velluto e Città di Musica, appunto nei due mesi, con degli eventi, tantissimi eventi nel corso di tutte le settimane. L'evento solito al quale noi siamo tanto affezionati da oltre 20 anni, la classica Città di Velluto, sarà nelle 3 giorni del 16, 17, 18 luglio, dove anche lì ci saranno spettacoli, incontri, laboratori, mostre e quant'altro. Speriamo possa interagire con noi il Comitato Locande, e il Comitato Locande sapete quello che ci ciba, no? E che ci dà da bere. Speriamo che appunto ci sia la possibilità di fare anche questo, perché insomma è apprezzato anche quel momento di condivisione, di socialità insieme. Chiaramente dovremo capire effettivamente le modalità, i protocolli da seguire. Però insomma un'estate piena, un'estate sicuramente che porterà, spero, gioia e unità in città, e che possa portare dei turisti come ha sempre portato, probabilmente non le migliaia di persone che eravamo abituati a vedere, però insomma credo che avremo un buon successo e insomma daremo il via in Vallagarina. Non mi sembra siano tanti gli eventi programmati, perché ho visto che a Trento partono le feste vigiliane, e insomma anche noi ci daremo da fare, ma ALA è un laboratorio apprezzato ovunque, perché effettivamente vediamo che tante sono le persone che ripetutamente vengono a trovarci e il verbo gira, e di questo ne siamo estremamente soddisfatti. Per cui anche qui ringrazio ovviamente chi si sta dando da fare per poter portare avanti questa tradizione importante che ALA si sta ritagliando in questo mondo. Com'è? Ah sì. Sì, all'interno di questa, mi ricordava l'assessore Speziosi, giustamente, io adesso non vi sto leggendo tutto il programma, anche perché non è definitivo e ne discuteremo ovviamente al momento debito. Comunque, oltre a workshop di pianoforti, sapete che noi con ALA Città di Musica facciamo dei workshop anche con a scopo didattico, no? Perché abbiamo anche avuto delle persone nel 2019, l'anno scorso abbiamo fatto poco per la verità, però nel 2019 nei workshop venivano persone, gente di Roma addirittura, a studiare con i nostri musicisti, per cui insomma del workshop sicuramente molto interessanti, per cui musica, cultura, eventi, spettacoli anche all'aperto, tra i quali il cinema. Ad agosto faremo anche un cinema all'aperto nel parco della biblioteca, per cui insomma direi che è un programma ricco, e chi rimarrà in ALA, da giugno ad agosto, uno anche che va in ferie, non penso stia in ferie 3 mesi, per cui avrà modo di apprezzare sicuramente qualcosa di interessante. Per cui insomma ci tenevo a dirlo, ripeto, stiamo definendo un po' tutto, però le cose stanno andando avanti, insieme appunto sempre al coordinamento teatrale trentino, che è il nostro partner, e sapete che è quello che ci supporta negli eventi di ALA Città di Velluto da qualche anno ormai, e Natale nei palazzi barocchi. Bene, mi sembra di aver detto tutto, grazie.
Grazie Sindaco. Do la parola al Vice Sindaco Lorenzini, che ha una comunicazione per noi. Prego.
Ecco, sentendo tutte queste belle cose, queste informazioni, diciamo, dal nostro Sindaco, mi dà ancora più forza in quelle poche parole che porterò via questa sera a questo Consiglio Comunale. Cosa? Quello che Lorenzini per anni, è un po' di anni che giro dentro nel Consiglio Comunale di ALA, maggioranza e minoranza, no? Ecco, dove ho sempre visto il nostro Consiglio, dove pensava il Lorenzini che tutto il Consiglio, che è lo strumento principale, fosse coeso, fosse unito, e quello è il Consiglio, l'ultimo Consiglio che ha fatto, mi ha dato un po' di gioia. Mi piacerebbe che questa gioia fossero all'interno di tutti voi, di tutte voi, a prescindere dalle forze politiche, perché vuol dire che piano piano anche ad ALA si sta, perché sennò non capitano questi risultati, perché anche tutti i vari temi portati nell'ultimo consiglio si spaziava veramente tanto, ok? E vedere tutto il consiglio coeso così, ok? Anche in quel punto dove la Lega si è astenuta, è positivo, perché vuol dire che stiamo lavorando bene, bene per i nostri cittadini. Guardate, soprattutto voi giovani, io ho sempre detto, non sentivo la parola minoranza e maggioranza in tante relazioni che io ho fatto quando ero assessore al bilancio, proprio mi dava fastidio sentire in un consiglio dove si decideva un qualche cosa per i nostri cittadini parlare di maggioranza e minoranza per star lì a fare i punti e virgola senza risolvere niente. Okay. Dopo è capibile, dove c'è un'amministrazione politica c'è la maggioranza e c'è la minoranza. È per questo che questa gioia vorrei provarla con tutti voi. E dico grazie alla Presidente del Consiglio, grazie diciamo al nostro Sindaco che assieme a noi ha creato quell'equilibrio, io dico, nell'ottenere per ALA anche in futuro questi bei risultati. Guardate, stasera abbiamo il più importante tema di un consiglio comunale, il consuntivo, che è ancora più importante del preventivo, il bilancio consuntivo, perché potremmo star qua, peccato che cominciamo tardi, peccato, perché qua veramente c'era un confronto, ma non tanto si è fatto tanto, si è fatto poco, ma il come e il perché. Ragioniamoci, e io vi dico grazie Presidente del Consiglio, grazie Sindaco e grazie consiglieri.
Grazie mille Vice Sindaco. E vedo che ha prenotato il consigliere Marasca. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io vado a fare una comunicazione. Prima però vorrei fare una parentesi sul Giro d'Italia, no? Tra le tante cose belle che ha detto il Sindaco e che si sono registrate, l'ho scoperto su un programma televisivo e il Presidente, il direttore della Gazzetta, Urbano Cairo, ha premiato la madre di Marco Pantani con il premio del Tour del Giro d'Italia del 99. Nel 99 gli era stato ritirato perché aveva degli esami clinici fuori norma, poi con indagini fatte si sono visti che sono stati manomessi e quindi hanno voluto premiare proprio la sega di ALA il Giro del 99 onorando il grande pirata Marco Pantani. Detto questo, la comunicazione che volevo fare in base alla delega che mi ha dato il Sindaco Suini, gli eventi, in collaborazione con Dolomiti Eventi, il Comune di ALA, il sottoscritto e alcune associazioni che cercheremo di coinvolgere, il 13, 14 e 15 agosto ad ALA si farà la prima street food. E ci aspettiamo tanta partecipazione da parte di tutti quanti a cittadinanza e anche a voi amministratori. Grazie.
Grazie consigliere Marasca, ci saremo. Bene, possiamo allora iniziare col primo punto all'ordine del giorno. Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, secondo gli schemi di cui è l'allegato 10 del decreto legislativo numero 118/2011. Lascio la parola all'assessora Speziosi. Prego.
Buonasera a tutti. E do lettura di una mia breve relazione. In questa sede appunto siamo chiamati ad approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2020 del nostro comune. Il bilancio consuntivo, detto anche rendiconto di gestione, rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile. È l'atto con cui la Giunta rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al Consiglio Comunale, che ha la competenza per l'approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. In conclusione, esso evidenzia se le risorse sono state ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale documento consente anche di misurare il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione di programmi previsionali, di valutare i risultati definitivi della gestione economica relativa all'anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti. Il rendiconto si compone dei seguenti documenti: il conto del bilancio, stato patrimoniale, conto economico e relazione sulla gestione, che espone i dati più significativi dell'ente riportando le risultanze finali dell'esercizio. Il bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Ala, unitamente al documento unico di programmazione, è stato approvato con delibera consiliare numero 4 del 10 febbraio 2020. Nel corso del 2020 può subire delle variazioni sia di cassa che di competenza. Le variazioni che si sono verificate sono 3 di competenza del Consiglio e 1 per il riconoscimento dell'legittimità del debito fuori bilancio, 8 di competenza della Giunta, come previsto dai commi 5 bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000 e 31 variazioni della responsabile del servizio finanziario, come prevista dall'articolo 175,5-4 del decreto legislativo 267/2000. Il risultato di amministrazione 2020 conclude con un avanzo di amministrazione di 7.759.893,02. Costituisce un indice positivo, evidenzia la capacità dell'ente di coprire le spese correnti ed investimento. Al contrario, se avessimo un disavanzo, dimostrerebbe una scarsa capacità di previsione da parte dell'ente, della struttura. Una parte dell'avanzo di amministrazione deve essere destinato per legge a fondo crediti di dubbia esigibilità, che è un fondo necessario per far fronte ad eventuali crediti di dubbia e difficile esazione, il cui ammontare è indeterminato in relazione alle dimensioni degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno dei precedenti anni. Poi abbiamo l'accantonamento al fondo TFR e una parte vincolata destinata ad una specifica destinazione dell'entrata della spesa. Il risultato finale di amministrazione per l'anno 2020 al netto di tutti i fondi conclude quindi in 3.873.419,61. che è dato da un calcolo. Abbiamo un fondo iniziale di cassa l'1.1 di 2 milioni e 9 circa, e a cui vanno sommate delle riscossioni, detratti dei pagamenti d'esercizio, fino ad arrivare al fondo di cassa al 31/12/2020 di 2.732.727,66. A cui poi vanno sommati residui attivi di 11.825, residui passivi per 6.085, il fondo pluriennale della parte corrente che vi dicevo prima di 276.000 euro, fondo pluriennale di parte straordinaria per 4.35. Arriviamo ad un avanzo di amministrazione di 7.759. A questo bisogna accantonare circa 794.000 euro per fondo TFR, 1.519.000 in fondo crediti dubbia esigibilità, per un totale di parte accantonata per 2.386.351,78 e una parte vincolata per 12.537,52. Mentre la parte destinata agli investimenti è ammonta a 565.453,61. La parte destinata agli investimenti 922.130,50. Quindi il totale della parte disponibile libera ammonta a 3.873.419,61. L'avanzo di amministrazione, questo che vi ho appena detto, può essere utilizzato al momento dell'approvazione del rendiconto per coprire debiti fuori di bilancio, cosa che non abbiamo, per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di bilancio, per il finanziamento delle spese di investimento, per finanziamento della spesa corrente a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata dei prestiti, e non ne abbiamo. È stata mantenuta la salvaguardia degli equilibri Entro il mese di luglio di quest'anno, come tutti gli anni, dovremo fare poi una delibera consigliare dove si darà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Altro parametro previsto all'interno del bilancio consuntivo dalle amministrazioni è quello di indicare il tempo medio di pagamenti effettuati. L'indicatore per l'anno 2020 è pari a -3,05, cioè sta a significare che i nostri uffici riescono a pagare le fatture 3 giorni prima rispetto alla scadenza. Quindi anche in periodo di Covid siamo riusciti a mantenere una buona liquidità e a mantenere un ottimo rispetto dei pagamenti. E devo fare un appunto importante, in quanto il 2020 ovviamente è stato un anno difficile e particolare, dove si sono susseguiti diversi cambiamenti di normative, e dai documenti depositati nell'area riservata ci si è resi conto di un piccolo errore materiale che non cambia ovviamente il risultato di competenza, ma semplicemente varia l'esposizione. Vi faccio una nota che a pagina 40 della relazione sulla gestione viene esposta una tabella dove viene messo in evidenza quali sono, come vengono strutturati gli equilibri di bilancio. Sottolineo appunto che si tratta semplicemente di un errore materiale che non va a variare il risultato dell'esercizio, ma che è dovuto ovviamente a dei fondi nuovi, che si chiama fondone, e che è stato proprio istituito in corso d'emergenza, e quindi l'esposizione è variata di poco, e come vedete nella vostra tabella pagina 40, le risorse vincolate nel bilancio sono state riportate per 8.000, però in realtà andavano indicati gli 8.000 più il famoso fondone, cioè quei fondi che sono arrivati dallo Stato per far fronte all'emergenza sanitaria, degli aiuti insomma. Quindi semplicemente cambia l'esposizione, non cambia il risultato. Ve lo sottolineo per trasparenza, però in ogni caso questa variazione è prevista dalla legge numero 69 del 2021, approvata il 21 maggio, dove appunto dice che se un consiglio comunale avesse già approvato il rendiconto 2020, questa variazione è di competenza del responsabile del servizio finanziario, quindi non sarebbe neanche di competenza. Se l'avessimo già approvato prima dell'entrata in vigore di questa legge, in ogni caso poteva essere benissimo rettificata questa cosa direttamente dal responsabile del servizio, ovviamente con il parere dell'organo di revisione. Quindi si tratta solo di puntualizzare questa cosa, che comporta semplicemente un ricalcolo degli equilibri di bilancio, e in ogni caso viene mantenuto l'equilibrio del nostro bilancio. Quindi non abbiamo nessuna variazione sostanziale, semplicemente una variazione di esposizione. E vado avanti con gli altri dati, poi se avete domande in merito non ci sono problemi. Il nostro bilancio è composto nella parte corrente dalle entrate tributarie al titolo primo per 4.328, di cui la quota principale è rappresentata dall'IMIS per 3.282.459, entrate poi da trasferimenti tributari dal titolo secondo per 3.338.471, che comprendono le assegnazioni provinciali di finanza locale destinate genericamente e senza vincolo di destinazione al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione degli ordinari servizi comunali. In particolare sono composte dal fondo perequativo al netto delle decurtazioni relative al gettito IMU e al gettito al minor gettito degli immobili categoria D. Comprende il contributo per i servizi bibliotecari e la compensazione per la bolletta addizionale sul consumo dell'energia elettrica. Comprende anche una serie di fondi per specifici servizi comunali, per la gestione del servizio di custodia forestale, il contributo provinciale per il servizio socio-educativo della prima infanzia, asilo nido e Tagesmutter, i contributi in conto annualità per le opere pubbliche finanziate dalle singole leggi di settore, progetti di collaborazione con la PAT nel mondo del lavoro e delle categorie sociali più deboli e disagiate, denominate Azione 19. Queste squadre sono state impiegate in interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di abbellimento urbano e rurale e riordino archivi. Comprendono il trasferimento provinciale per il finanziamento delle spese di funzionamento del Corpo di Polizia Municipale, costituito tra ALA e AVIO, che ALA è ente capofila, e infine comprende il finanziamento assegnato dalla provincia per il Piano Giovani di Zona Ambra, che riguarda il nostro comune, che anche qui è ente capofila, con i comuni di AVIO, Brentonico, Muri e Ronzo. Al titolo terzo abbiamo le entrate extratributarie che ammontano 3.310.603,04. In questa categoria rientrano i proventi relativi ai servizi comunali a pagamento che complessivamente confermano il gettito dell'esercizio precedente. E comprendono i servizi di acquedotto, fognatura, gestione degli impianti sportivi, il servizio di asilo nido, il corrispettivo del servizio elettrico, le sanzioni per le violazioni del codice della strada, comprendono i proventi derivati dalla gestione dei beni comunali, gli interessi attivi calcolati nella gestione di cassa, gli utili derivanti dalla partecipazione azionaria. Gli utili distribuiti per appunto dalle partecipate per 346.727 da Dolomiti Energia Holding, 19.344 da Primiero Energia, 453 euro da Trentino Digitale, 291 da Trentino Riscossioni S.p.A. Le entrate straordinarie ammontano a 2.585.332,39, sono destinati alle spese di investimento, comprendono principalmente i contributi e trasferimenti provinciali, contributi di concessione, alienazione, contributi da altri enti e avanzo di amministrazione applicato. In applicazione dei nuovi principi contabili, l'importo impegnato corrisponde alla quota della spesa esigibile, mentre la spesa che viene in scadenza in esercizi futuri viene rimputata in tali esercizi. La rimputazione della spesa comporta la traslazione degli impegni della competenza ad esercizi futuri, con riduzione dell'impegno di competenza. Gli importi reimputati che sono finanziati da entrata specifica sono stanziati in calcoli di spesa di fondo di competenza e tale importo non impegnato corrisponde al fondo pluriennale vincolato in entrata a finanziamento delle spese reimputate e coperte da fondi pluriennali. Le spese correnti ammontano a 8.982.829,42, mentre le spese di investimento in conto capitale sono riportate nella relazione suddivise in programmi e missioni con un totale impegnato di 3.044.386,68. Nel corso del 2020 non sono stati attivati nuovi mutui e pertanto non sono stati sostenuti oneri per interessi passivi. Il Comune non ha in essere alcuna forma di indebitamento e non ha sostenuto nessuna opera per l'anticipazione di tesoreria, nonostante il periodo di Covid abbia messo a dura prova la liquidità del nostro ente in questo periodo, visto lo slittamento delle entrate e delle scadenze dei tributi. L'anno 2020 è stato un anno difficile sia dal punto di vista sanitario umano, ma anche difficile da gestire per il cambiamento repentino delle norme che regolavano l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato. Nel corso del 2020 il Comune sono stati incassati circa 727.000 euro per fondi di funzioni fondamentali, come previsto dall'articolo 106 di Decreto Legge 34/2020, 6.885 come previsto dal fondo articolo 114,1 Decreto Legge 18/2020 e 10.157 fondo articolo 115,2 Decreto Legge 18/2020. Questi fondi non potevano essere utilizzati per le agevolazioni di tariffe che abbiamo previsto su IMIS e TARI, ma abbiamo previsto con nostri mezzi di bilancio e con aiuti provinciali. Nel periodo Covid ovviamente ci sono state minori spese per quanto riguarda l'utenza della piscina, asilo nido e teatro, e maggiori spese invece alla contropartita per acquisto di gel sanificanti, di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti e di igienizzazione degli impianti di climatizzazione. Quindi abbiamo avuto sì una riduzione di spesa complessiva di circa 279.000 euro e una maggiore spesa per 15.784. Per quanto riguarda le entrate, abbiamo avuto una riduzione di tributi, sia dovute ovviamente alle agevolazioni da noi previste, ma anche per il mancato incasso della TOSAP, ad esempio, no? E il mancato gettito dell'erogazione dei servizi, quindi avendo sul totale di conseguenza una riduzione totale delle entrate per 564.859, a cui si detraggono i ristori specifici per circa 11.941 per una riduzione netta delle entrate di 552.918.000 euro. Praticamente, ritorno all'inizio, da quello che è stato incassato dallo Stato e abbiamo speso fino ad oggi 281.000 euro. Il revisore attesta che la relazione presentata dalla Giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. In base ai documenti consultati, attesta che non sono state rilevate irregolarità o inadempienze. La gestione finanziaria tiene conto dei principi della nuova competenza finanziaria potenziata per la gestione, per l'accertamento e l'impegno sulla base del decreto legislativo 118/2011, nonché del principio contabile applicato della competenza finanziaria. Il conto del bilancio riflette in maniera attendibile le risultanze contabili. L'ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui e sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. Il fondo crediti dubbia esigibilità risulta congruo. Il bilancio consuntivo 2020 è sicuramente frutto di un'attenta gestione che ci consente di affrontare il problematico e difficile triennio 2021-2023 con una certa consapevolezza. La capacità di controllare con dinamicità l'evolversi del 2020 ha fatto sì che ora possiamo avere a disposizione un avanzo importante che ci consente di fare delle valutazioni ponderate per il futuro del nostro comune. Grazie, non ce la faccio più a respirare.
Grazie mille, assessora Speziosi, per l'ottima relazione. Lascio la parola al sindaco prima di aprire la discussione. Prego.
Beh, no, ringrazio ovviamente l'assessore Speziosi per la relazione, sempre chiara, esaustiva e sintetica, ma completa nei contenuti. Ringrazio anche gli uffici del servizio finanziario per aver prodotto nei tempi giusti, perché la scadenza del rendiconto è il 31 giugno e alcuni comuni hanno già approvato il rendiconto dei giorni scorsi, noi siamo appunto arrivati, potevamo già farlo la settimana scorsa, abbiamo appunto posticipato questa settimana. Un grande lavoro, perché sapete perfettamente, l'ho detto e lo ripeto ogni volta anche in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, è sempre più difficile per gli uffici gestire questa montagna di dati e tutte le incombenze che puntualmente arrivano sulle loro scrivanie, per cui insomma è veramente un lavoro improbo che sicuramente è costato molto molto impegno, per cui insomma sicuramente la dottoressa Baldassari e a tutti i suoi collaboratori un grazie per il lavoro svolto. Beh, un avanzo, avete visto, un avanzo importante, no? Una parte chiaramente vincolata e l'ha spiegato bene l'assessore Speziosi, una parte invece, una parte libera e disponibile. E 922.000 sono disponibili per gli investimenti, di questi 922, io anticipo poi il secondo punto, che è quello delle variazioni di bilancio, 618 sono già impegnati, verranno impegnati dall'ufficio tecnico, perché loro hanno richiesto appunto la variazione che discuteremo dopo per inserire cosa? Pip Marani, quel benedetto Pip Marani, quel piano produttivo, no, di Marani, quella lottizzazione realizzata negli anni 2000, per il quale all'epoca il Comune si era impegnato di realizzare parte delle opere di allargamento strada, di realizzazione barriere e quant'altro. Parte perché? Perché parte delle spese invece erano chiaramente poste a carico dei lottizzanti. Convenzioni firmate dal 2000, però ad oggi ancora purtroppo non realizzate. Finalmente siamo arrivati alla fine di questo percorso tortuoso. Noi l'avevamo inserita a bilancio preventivo, la somma parte 400.000 per il 2021, 1.000.000 indicativamente per il 2022, perché 1.500.000 indicativamente è il costo di quell'opera, lavori più somme a disposizione ovviamente, delle quali 70% indicativamente a carico del Comune e l'altro 30% a carico dei lottizzanti. E avevamo finanziato nel bilancio preventivo quell'opera, parte di quell'opera, con le alienazioni di nostri beni. Volendo però anticipare tutto per poter procedere con la gara d'appalto entro questo mese, entro la fine di giugno. Perché entro la fine di giugno? Perché sapete che il preziario delle opere edili e dei lavori pubblici della provincia di Trento attualmente è in vigore quello del 2018, col 1° luglio entrerà in vigore quello del 2021. Tutte le opere non entrate in gara prima di quella data chiaramente devono essere revisionate con i nuovi prezzi. Volendo evitare questo, abbiamo deciso di anticipare i tempi e provare ad andare in gara entro la fine di questo mese. Questo ha voluto dire anticipare chiaramente le somme necessarie per il finanziamento, che non erano le alienazioni di beni pubblici, chiaramente, che hanno bisogno di tempi lunghi per essere ceduti, no? Con gara ovviamente, con aste e quant'altro. Quindi vengono utilizzate parte di quell'avanzo, appunto di quei 922.000 euro lì, vengono utilizzate per poter finanziare l'opera. È stato trovato anche la quadra con tutti i lottizzanti, che sono 5, sì, sono praticamente a partire dalla ditta La Porfidi per arrivare fino al Corriere Rosa. Corriere Rosa intendo i 4 capannoni scheletri, quell'operazione purtroppo mai compiuta, che però uno di quei capannoni è già stato venduto, per cui a breve verrà anche completato. Il lavoro è importante perché, ripeto, prevede l'allargamento della strada, prevede la realizzazione di tutte le fognature, la realizzazione di paramassi a monte, che come ci è stato imposto dalla provincia, e la realizzazione di una rotonda proprio in prossimità del compendio del Corriere Rosa. Quindi un'opera attesa da anni che a breve, ripeto, partirà finalmente. Altri 200.000 li abbiamo messi a disposizione per le pavimentazioni in asfalto, insieme ai 300 già previsti a bilancio, per cui quest'anno faremo 500.000 euro di pavimentazione d'asfalto qui ad Ala, per le quali è stato fatto un'opera importante da parte dei nostri uffici, è stato fatto il sistema dell'accordo quadro. L'accordo quadro appunto prevede che, stabilendo una cifra X per fare una determinata opera, dopodiché individuando appunto l'impresa appaltatrice, si andrà a scalare da quell'importo chiaramente in base ai lavori realizzati. Per cui insomma, diciamo, un cercare di ottimizzare i tempi di gara, che sono, vi assicuro, sono infiniti, perché il codice appalti chiaramente è molto articolato e fare una gara di un lavoro pubblico è estremamente, estremamente complicato. Per cui da qui 922.000 euro ne rimangono 300.000 ancora a disposizione dell'ufficio tecnico per fare ulteriori investimenti. Detratti questi, appunto i 618 per le due opere che vi dicevo, rimangono qui 3.873.000 che diceva prima l'assessore Speziosi, che è l'avanzo libero. L'avanzo libero però che io chiamo un avanzo libero vincolato, perché scuola media. Allora, chiaramente sapete che noi abbiamo approvato il progetto esecutivo della scuola media, della nuova scuola media. È chiaro che ci è stato accordato un finanziamento da parte della provincia per 9.500.000 su 16 milioni però di intervento. La provincia chiaramente quando ci ha confermato in base appunto alla progettazione esecutiva il finanziamento ci ha chiesto anche in maniera ufficiale e formale come riusciremo a soddisfare la parte rimanente dell'investimento da fare, perché effettivamente 16 milioni è il costo del progetto della scuola media, 16 milioni e rotti, diciamo 16 e mezzo se ricordo bene, 9 milioni e mezzo concessi dalla provincia, ne rimangono 7 a carico del comune. La provincia ci chiede con cosa pagate queste cifre mancanti, perché sapete che per approvare un progetto bisogna anche dimostrare di avere i soldi a disposizione, le risorse. Con lettera mia ho appunto dichiarato che la parte rimanente sarà finanziata con l'avanzo di amministrazione dei prossimi anni. Per cui 3 milioni 873 saranno accantonati a quello scopo. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato entro il 31/12 di quest'anno e l'avanzo di amministrazione può essere anche utilizzato per investimenti ulteriori. Per cui l'idea è quella appunto di tenere integra questa cifra per la scuola media, però se nel corso d'anno necessita di fare qualche investimento urgente si potrebbe recuperare da qui. Una cosa che ci tengo a dire e che sta aspettando sviluppi è questa: Palazzo Scherer. Palazzo Scherer, avrete visto sui giornali a più ripetizioni, è ahimè in vendita, in asta immobiliare, giudiziaria, partito da una stima di 4 milioni e mezzo qualche anno nel 2016, se ricordo bene, è arrivato adesso alla stima, all'ultima asta giudiziaria, 540 indicativamente, per cui insomma il valore si è notevolmente ridotto. È stato richiesto a più riprese, al sottoscritto, ma non solo, cosa ha intenzione di fare il Comune con quel palazzo. Per quanto sono stato interpellato, io sono sempre stato ovviamente evasivo nel dire staremo a vedere, sicuramente il Comune è attento a quell'operazione, perché il Palazzo Scherer è uno dei nostri gioielli, chiaramente. Io avevo già iniziato a fare dei pur parler sia con la provincia, col presidente Fugatti, per capire se c'è possibilità di un eventuale intervento. Ho parlato anche con dei partner privati per capire, nel caso in cui si dovesse procedere con un'eventuale acquisizione, se c'è un aiuto da parte anche dei partner privati. Per la verità ho trovato una buona condivisione, allora l'idea è questa. È chiaro che se ci fosse un privato, un'azienda che decide di acquisire quel palazzo per una finalità, chiamiamola non pubblica, perché un privato non può chiaramente acquistare un bene per una finalità pubblica, però una finalità che possa soddisfare anche le esigenze pubbliche, e che non sia un privato che acquistando quell'edificio chiuda definitivamente il portone per abitarci, punto e basta, quindi limitare, no, la nostra potenzialità, chiamiamo, allora il Comune in quel modo, il pubblico in questo caso, potrebbe fare dei ragionamenti. Sapete che essendo un bene vincolato dai beni culturali, dalla soprintendenza, la legge prevede che l'ente pubblico comune ha 60 giorni di tempo per esercitare un eventuale diritto di prelazione in caso di vendita. Cioè, se praticamente l'immobile viene venduto in asta a un soggetto X, ci viene chiesto, comune, vuoi esercitare la prelazione allo stesso prezzo? Il comune può dire sì, può dire no, chiaramente. In quel momento si deciderà il da farsi, preparando il terreno prima. Vi dico la sincera verità che in queste ultime settimane qualche privato è venuto ad interessarsi per capire cosa si potrebbe fare all'interno di quel palazzo. Qualche possibilità quindi che dei privati possano essere interessati a quel palazzo, che per noi è importante, ripeto, che è un palazzo magnifico, un palazzo strategico, un palazzo bellissimo. Ed è uno, ripeto, dei gioielli, di fratto di proprietà di un artista molto conosciuto e molto apprezzato, soprattutto in Alto Adige, poco conosciuto in Trentino, sto parlando di Robert Scherer, che adesso ahimè 94 anni, insomma, la sua età, per cui affezionato, amante di quel palazzo, difatti è ancora lì che abita, non se ne vuole andare, ma che stia lì all'infinito per quanto mi riguarda, insomma lui è anima storica, un grandissimo artista che ha lavorato con grandissimi artisti del nostro panorama nazionale nella sua vita artistica, appunto. E forse è stato poco valorizzato qui da noi, però insomma sicuramente un artista grandissimo. E quindi questi privati che si stanno interessando, per la verità sono più di uno, che poi magari non so se parteciperanno all'asta o meno, però qualche sensazione positiva ce l'ho. Staremo a vedere, questa perlomeno è l'idea che abbiamo noi, staremo a vedere di quello che si proporrà per quel palazzo. Se il palazzo, ripeto, resterà in utilizzo, come lo è adesso, sapete che noi abbiamo delle convenzioni, no? Per quasi tutti i palazzi di Ala, convenzioni pur essendo di proprietà privata, perché il comune, a parte il Taddei e il Pizzini, chiaramente non ha altre, insomma, questo dove siamo oggi, la biblioteca e quant'altro, però palazzi utilizzabili per circuiti storico-artistici, culturali, oltre al Pizzini e al Taddei, tutti gli altri sono privati. Sto parlando delle sorelle Azzolini, sto parlando del Palazzo Malfatti di Ottone Veronese, sto parlando del Palazzo Scher, del Palazzo Anzelini. Sono tutti palazzi per i quali noi però negli anni abbiamo sempre stipulato delle convenzioni di utilizzo per le visite guidate, l'utilizzo per gli eventi. Infatti vedete, no? Quando facciamo gli eventi sono sempre aperti i palazzi, per cui insomma una gratitudine sempre infinita verso questi proprietari che accettano un disagio di fatto nel momento degli eventi. Quindi se Palazzo Scher fosse acquistato da qualcuno che realizza delle attività consone a tutto quello che noi stiamo cercando di fare e lasciasse spazio, come è sempre stato fatto, al comune di fare un utilizzo, ma non solo degli eventi, ma per fare delle mostre, per fare non so quello che ci si aspetta per l'utilizzo di un palazzo, ben vengano dei privati, delle aziende che investano nel nostro territorio. Staremo a vedere, ripeto, può essere che effettivamente ci sia la volontà di agire in questo modo insieme, ripeto, ai soggetti che ho prima indicato, con i quali ho trovato una condivisione. Quindi insomma lasciamo un po' una porta aperta, ecco, in quel caso l'avanzo di amministrazione potrebbe essere anche utilizzato, cercando di limare sempre il meno possibile da quello che è il tesoretto che nei prossimi 2-3 anni accantoneremo per la scuola media. Ultima cosa, vi aggiorno velocemente anche sull'ex convitto. Allora, sapete che è stato approvato qualche mese fa ancora il progetto di completamento dell'ex convitto, progetto di completamento che si è dovuto rifare causa purtroppo abbandono della ditta che prima aveva vinto l'appalto. La settimana prossima mi dicono gli uffici della provincia, perché sapete che è la provincia al quale noi abbiamo demandato tutte le pratiche e abbiamo delegato quest'opera, sia del convitto che della scuola media. Mi dicono che la settimana prossima APAC dovrebbe bandire la gara e se tutto va bene a settembre dovrebbero riprendere i lavori. Se tutto va bene cosa vuol dire? Il terrore, ma l'abbiamo già detto in quest'aula, sono i soliti ricorsi. Questo è un appalto di 6 milioni, 7, non ricordo più.
6 totali dopo diventa 8
per, ecco, per cui un appalto a una gara europea, chiaramente. La possibilità remota, speriamo di no, che ci sia qualche ricorso. Sapete che in Italia le opere pubbliche, non cito il NOT per scaramanzia, ma avete visto quello che è successo col NOT negli ultimi 10 anni, chiaramente. Speriamo non sia così per noi, speriamo che vinca una ditta seria, speriamo che non ci siano ricorsi, speriamo che tutto vada bene. Se tutto va bene, a settembre dovrebbero iniziare i lavori del convitto, una durata stimata di circa 2 anni, finiti quei lavori potremo finalmente iniziare a lavorare con la scuola media. Gli investimenti sono importanti, lo ricordo a tutti, perché ripeto 16 milioni e mezzo scuola media, dei quali solo 9 e mezzo finanziati, l'ex convitto un investimento di 8 milioni di euro, dei quali solo 5, se ricordo bene, finanziati, per cui 3 a carico del comune. Mancano in tutto questo ambaradam arredamenti e tutto quello che è le finiture, per cui insomma sicuramente dovremo nei prossimi anni cercare di far mosina e pizzighin, come si suol dire, no? Per cui insomma ben vengano avanzi di amministrazione, importanti. Però questo ci porterà a un completamento di un comparto scolastico sicuramente importante e soprattutto necessario per i nostri ragazzi. Mi sembra di aver detto quasi tutto, casomai insomma poi intervengo anche nel secondo punto se c'è bisogno. Grazie.
Grazie mille Sindaco. Apriamo la discussione ad eventuali interventi. Prego consigliera Cattoi.
Sì, grazie Presidente, e colleghi consiglieri, buonasera a tutti. Solitamente chi ha esperienza consigliare all'interno del Comune di Ala sa benissimo che il momento del rendiconto, come ha detto poc'anzi anche il Vice Sindaco Lorenzini, è un momento molto importante, solitamente è anche un momento in cui si dibatte lungamente e si va ad analizzare nel dettaglio tutta l'attività che è stata svolta da parte dell'amministrazione comunale nell'anno precedente. Ricordo ancora nel 2010 i primi rendiconti, quando sono arrivata in Consiglio Comunale vi posso assicurare che le nottate e comunque le serate erano veramente lunghe, perché comunque si andava a discutere, a argomentare le scelte che ovviamente erano state intraprese da parte della Giunta Comunale. Sapete benissimo che sul rendiconto non è possibile fare alcunché di attività emendativa, perché ovviamente è un momento in cui si va ad analizzare un'amministrazione in fase consuntiva e quindi di fatto non c'è la possibilità di intervenire. Come gruppo Lega ci siamo confrontati sul punto di questa sera e sinceramente dopo un anno come l'anno 2020 che ha segnato tutta la nostra comunità, come tutte le comunità non solo trentine ma anche italiane, e soprattutto considerando il fatto che ovviamente trovarsi ad amministrare sia un comune, sia una provincia, una regione, un territorio in un momento come quello che abbiamo affrontato tutti, come quello dell'anno scorso in cui abbiamo visto anche nel nostro contesto di Ala purtroppo venire a mancare parecchi concittadini, riteniamo doveroso anche come segno di rispetto per tutto quello che è stato affrontato anche da parte della nostra comunità non portare via del tempo utile e prezioso al Consiglio Comunale, ma dichiarare fin da subito il nostro voto di astensione nei confronti del rendiconto, innanzitutto perché come forma anche di rispetto, a prescindere dall'appartenenza politica o partitica che abbiamo diversa all'interno di questo Consiglio Comunale, ma proprio perché comunque amministrare in tempi di pandemia riteniamo che non sia facile. Sarebbe facile invece criticare, sarebbe facile andare a puntualizzare sulle singole voci che ha comunque descritto all'interno della relazione l'assessore Speziosi, che ringraziamo, e quindi sarebbe un gioco da parte dell'opposizione che verrebbe alquanto facile, soprattutto in questo momento, però riteniamo che sia un momento di poco rispetto nei confronti dei cittadini che comunque poco tanto anche l'anno scorso hanno affrontato e tuttora stiamo affrontando una situazione molto difficile. Quindi non vorrei dilungarmi ulteriormente se non che magari altri colleghi del gruppo della Lega volessero aggiungere quant'altro, però dichiariamo il nostro voto di astensione sul rendiconto e però ci impegneremo a portare avanti, come abbiamo fatto anche l'ultima volta e così come abbiamo fatto anche in passato, tutte quelle proposte migliorative che anche in corso di quest'anno presenteremo all'interno dell'aula consigliare attraverso gli strumenti che possiamo utilizzare in quanto consiglieri di minoranza, interrogazioni, mozioni o insomma altri impegni per cercare di indirizzare l'azione di questa giunta comunale. Grazie.
Grazie mille onorevole Cattoi. Qualche altro intervento? Non ci sono altri interventi? Prego.
Scusi Presidente, dimenticavo. No, è solo a titolo informativo che magari poteva essere interessante anche da parte di tutti gli altri consiglieri. Forse ho perso il dettaglio della relazione dell'assessore Speziosi. Nella parte dell'avanzo della parte corrente, che comunque viene reso disponibile immediatamente a seguito anche delle norme nazionali che sono state messe in favore appunto della gestione legata alla fase della pandemia, non ricordo se l'avessi già citato, però l'avanzo della parte corrente disponibile per il comune di Ala e soprattutto l'utilizzo, perché è stato parlato in termini generali anche da parte del sindaco sulla parte dell'avanzo generale, l'avanzo libero, l'avanzo vincolato, però volevo magari avere un dettaglio su questo passaggio relativo proprio alla parte corrente immediatamente disponibile per il comune, quella comunque che era destinata per la copertura delle spese Covid 2020. Grazie.
Grazie onorevole Cattoi. Prego assessora Speziosi.
Ok, grazie. Sì, l'ho detto prima, ma forse mi mancava anche il fiato, quindi preciso un attimo i numeri. Ho fatto prima un resoconto di quello che sono stati i finanziamenti